Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. E buongiorno a tutte, a tutto e a tutti. Siamo qui con questa puntata di Transfeminonda per ascoltare un'intervista eccezionale, perché appunto con la presenza della caravana zapatista qui a Roma abbiamo avuto la possibilità di intervistare Marcella e Angel, che sono due persone che fanno parte della delegazione del Congresso Nazionale Indigeno che accompagna la carovana. Questa intervista la facciamo a due voci, io che sono Mari, ormai mi conoscete, che conduco Transfeminonda da più di un anno ormai, e Riccardo che intervista invece questa delegazione come Dinamo Press. Abbiamo pensato di fare l'intervista insieme, condividendo quindi le domande, e l'intervista sarà pubblicata in un articolo di Dinamo Press e va in onda praticamente anche adesso in diretta su Radio Sonar. Buon ascolto.
Mi nombre es Marcela Méndez Hernández, soy de la península de Yucatán, del estado de Campeche.
Sì, il mio nome è Marcela Méndez Hernández, sono dello Yucatán, dello stato di Campeche.
Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Ángel Zulub.
Sì, sono Maya, grazie dell'invito. Sono Ángel Zulub e sono un indigeno Maya, anche io della penisola dello Yucatán, e facciamo parte con Marcella della delegazione del Congresso Nazionale Indigeno che accompagna la Gira Zapatista per la Vita. Il CNI, Congresso Nazionale Indigeno del Messico, è uno spazio in cui ci incontriamo tutti i popoli indigeni del Messico, uno spazio in cui condividiamo le nostre parole, le nostre lotte, ma anche il dolore che come popoli indigeni viviamo nei nostri territori. Uno spazio in cui in modo collettivo, in modo orizzontale ci organizziamo per affrontare la situazione così difficile che viviamo come popoli indigeni del Messico.
Bueno, la relación que tenemos con los compañeros zapatistas es que ellos cuando
bene, la relazione che abbiamo con i nostri compagni zapatisti è che quando loro insorgono nel 1994 fanno un invito a tutte le comunità e a tutti i popoli indigeni del Messico, perché è vero che i compagni zapatisti si trovano nel territorio del Chiapas, però in tutto il Messico ci sono popoli indigeni e quindi l'invito è rivolto proprio a tutti. Fu così che vengono organizzati i primi due incontri nazionali il 12 ottobre del 1996, proprio insieme ai compagni zapatisti e con la comandante Ramona, nasce il Congresso Nazionale Indigeno, che è la casa di tutti i popoli, e così comincia questa organizzazione. Ci siamo all'interno del congresso tutti i popoli del Messico insieme ai fratelli zapatisti, e questa casa dove ci troviamo è importantissima per appoggiarci nelle nostre lotte di resistenza in tutto quello che sta succedendo, perché ci stanno rubando l'acqua, ci stanno rubando le terre, e in tutto questo il Congresso Nazionale Zapatista, il Congresso Nazionale Indigeno rappresenta appunto un appoggio e un sostegno notevole.
En México existimos 68 pueblos indígenas en toda la geografía nazionale.
In Messico siamo
Dentro del Congresso
68 i
nazionale
popoli
indigena
indigeni
partecipa la
che
gran
esistono in
maggioria dei
tutta
pueblos.
la
Totalmente
geografia
siamo
del
los 68
territorio e
pueblos de la
all'interno
gran
del
maggioria dei
congresso
pueblos che stanno
c'è la maggioranza
accettando
di questi
attraverso
popoli. Tuttavia
le alleanze
non siamo tutti, ma la presenza di di questi popoli si esprime attraverso delegati e delegate. Già dalla nascita del CNI si è fatto in modo che la partecipazione sia di uomini e donne di forma ugualitaria perché appunto la partecipazione sia di tutto.
La ultima pregunta, antes de passare il
Sì, è
micro
l'ultima
a
domanda prima
Riccardo
di
por su
passare il
pregunta sempre sobre il
microfono
congresso,
appunto a Riccardo
quando
e
si
sulle
incontrai
funzioni e sulle pratiche del congresso. Ci risponde
con
Marcella,
questa
in ogni comunità indigena si nominano due canzieri, un uomo e una donna, e quando sentiamo la necessità di riunirci come congresso di tutti i popoli, in quel caso appunto si riuniscono i consiglieri che rappresentano ogni comunità, ogni popolo, ogni organizzazione da cui sono stati nominati, si riuniscono nella città del Messico oppure nel luogo che ritengono più opportuno.
Ya estaban hablando un poco, ¿no? Entrando en el asunto, asuntos más calientes, ¿no?
Il microfono a Riccardo che appunto fa questa domanda, dice già si stava parlando un po' dell'impatto delle politiche del governo messicano verso le popolazioni indigene e la terra e la loro terra e forse il caso appunto più famoso, perlomeno più conosciuto che attiene al territorio dove abitate è proprio il progetto del Treno Maya che dovrebbe passare appunto dallo Yucatan e da Campeche e ne parliamo perché il governo di Andrés Manuel López Obrador continua a volerlo realizzare e vorremmo sapere a che punto è il progetto e qual è la resistenza dei popoli dello Yucatan.
Pues primero quisiera hacer énfasis en que el gobierno de Andrés Manuel López
Allora, prima
Obrador
di tutto
ha
vorrei
dado
rimarcare che il
continuidad a
governo di
las
Manuel
políticas
López Obrador ha
neoliberales de los
dato
gobiernos
continuità
anteriores,
alla
a pesar de
politica
que
neoliberale dei
en su
governi anteriori,
discurso es un gobierno de
nonostante si
izquierda o es un
presenti
gobierno
come
que
un
está
governo di
con
sinistra
los
che sta
pueblos
dalla parte dei
indígenas,
popoli
es un
indigeni
gobierno que
e che
tiene un
ha
problema
come
definiendo los
slogan
pobres. Sin
prima i
embargo, lo que
poveri.
nosotros estamos
Però
viendo es que
quello
se
che noi
están
stiamo vivendo è
profundizando
che si stanno
estas
sviluppando le
políticas de
politiche
despojos
di
territoriales,
spoliazione
de
dei
imposición
territori, di
migratorios
megaprogetti
y pues todas las
e le
políticas
politiche
neoliberales
neoliberali
que
che sono
atentan
di
contra
fatto
los
contro
pueblos
i territori e le
originarios
popolazioni
indígenas.
indigene.
Uno
Uno
de
di
estos
questi
progetti
progetti è
es
proprio
quello
quello
che
che
nosotros
noi
diciamo
diciamo
TES,
il
ma
mal
llamamos
chiamato Treno
TES,
Maya.
mal llamado
E mal
Treno Maya,
chiamato treno
conocemos
e
en
mal
realidad
chiamato
solo
Maya,
como un
perché
treno, un
uno
poco
non è un treno, ma
desconocemos
è
el
men che
argumento
meno è
poco
un
serio
treno
y el
Maya.
proyecto se
Diciamo
assomma
che non è un treno perché è una serie di progetti che si assommano a questa rete ferroviaria, come i progetti delle energie rinnovabili, parchi eolici, fotovoltaici, e aumenterebbe indiscriminatamente il turismo di massa e l'agroindustria. Molti grandi progetti che hanno un impatto grave nei nostri territori Maya e che si uniscono alle conseguenze di questo treno. Non è Maya perché non è nato dalle necessità e dalle proposte della comunità Maya che quel territorio abitano ed è un progetto pensato dal governo federale e dalle imprese che hanno grandi interessi e ben chiari interessi sulla grande ricchezza del territorio Maya per l'appunto. Questo è un progetto che attraverserà ben cinque stati, Chiapas, il Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, ed è un progetto che si sta imponendo violando i diritti della comunità indigena. Uno di questi è il diritto alla consulta e al consenso, che è un diritto sancito da strumenti internazionali, appunto come l'accordo 169 della OIT, dell'Organizzazione Internazionale del Trabajo, del Lavoro e delle Nazioni Unite, che il Messico ha ratificato, con l'obbligo di realizzare consulte adeguate per la realizzazione di progetti di grande impatto sui territori indigeni. Quella che è stata fatta dal governo di fatto è una consulta falsa, una consulta fraudolenta, e sulla base di quella che il governo interpreta come accordo con le popolazioni indigene, sta andando avanti su questo progetto. In effetti c'è molta resistenza da parte dei popoli, sia in Yucatán che nel Chiapas, perché possiamo vedere i gravi danni sia ambientali che sociali che culturali che avrebbe questo megaprogetto. Danni ambientali non solo relazionati alla costruzione del treno, ma anche rispetto alla costruzione di queste 19 città nuove che verrebbero fuori dal nulla e a quel chiamato sviluppo che si vuole incrementare proprio a partire dal passaggio del treno. La devastazione delle foreste per dare spazio all'agroindustria si moltiplicherebbe, e si moltiplicherebbero i danni sociali collegati a questo, appunto come il narcotraffico e la criminalità diffusa, e soprattutto la frammentazione sociale che già abbiamo visto nelle situazioni dei progetti di Cancun e di Playa del Carmen, che sono gli esempi di dove il governo vuole andare, gli esempi di quello che il governo vuole moltiplicare, e per noi sono anche l'esempio della devastazione che questo porterebbe. Vediamo che in questi luoghi quanto sia aumentata la criminalità in modo appunto esponenziale, e vediamo quotidianamente situazioni di estrema violenza all'interno di questi territori. Quindi quello che noi possiamo dire è che questo è un progetto di morte, e una morte anche per territorio su cui appunto si interviene. E lo stesso processo di imposizione del progetto è un processo estremamente violento.
Pues nada más para completar todos estos megaproyectos.
Si aggiunge Marcella per completare tutto quello che è stato detto su questo megaprogetto. Voglio aggiungere che sappiamo che il governo degli Stati Uniti vuole costruire un muro, no? E che doveva essere responsabilità del Messico costruirlo. Ecco, vediamo che questo muro è proprio parte di questo megaprogetto. Quello che vuole il presidente degli Stati Uniti è fermare tutta la migrazione che arriva dall'Honduras, dal Salvador, e quindi per fermare questa migrazione che invece vuole appunto attraversare, arrivare negli Stati Uniti, il treno stesso diventa questo grande muro e rappresenta quindi una grande violenza anche rispetto alla mobilità delle persone, una grande violenza verso, lo ripetiamo, verso l'acqua, verso il nostro territorio e verso la nostra cultura originaria.
Bueno, donde en la región donde estamos nosotros.
E alla mia domanda se appunto ci siano stati anche spostamenti importanti di comunità per la costruzione di questo treno, e Marcella mi risponde dicendo: nella regione dove noi viviamo ci sono stati sgomberi, ma soprattutto con l'inganno, perché il governo federale lavora con le comunità rurali, fa accordi con loro e per esempio nei luoghi in cui stanno cominciando alcuni lavori loro si offrono appunto di pagare il terreno delle persone che ci abitano, pagare la loro casa, e però noi abbiamo potuto controllare appunto che Fonatur è l'impresa appunto che sta dietro il progetto di questo mal chiamato Treno Maya, e sarebbe il Fondo Nazionale del Turismo Messicano. Allora abbiamo potuto vedere che negli ultimi tempi, abbiamo potuto controllare, ci siano stati molti movimenti di capitali della Fonatur, e siccome pagano veramente poco per i terreni o per le persone che devono spostarsi, abbiamo potuto vedere che l'altra parte di questi grandi capitali che comunque sono in movimento vanno proprio per le imprese associate al progetto del treno, e quindi questo è un grande inganno per le comunità. L'altra cosa che il governo federale fa è passare l'idea che questo progetto stia aiutando le popolazioni, stia venendo incontro all'esigenza di lavoro, e questo ovviamente per fare in modo che le persone siano in silenzio.
Sì, e también es importante señalar.
E Ángel aggiunge che è anche importante segnalare che questi sgomberi sono troppo spesso accompagnati da estorsioni, da inganni e da menzogne. E ci sono quelli che per esempio non hanno ricevuto la casa che era stata promessa dal governo in Chiapas, ma anche in Campeche questo è successo. Però appunto ci sono anche città organizzate che si organizzano per il rispetto al diritto all'abitare. Questo è successo appunto a Campeche, dove si è costituito il gruppo dei tre barrios, dei tre quartieri, che si è organizzato appunto per evitare lo sgombero della città, e ha vinto utilizzando uno strumento legale, quindi ricorrendo a giudizio. E questo ha impedito lo sgombero stesso della città e ha imposto il cambio della tratta del treno, che a questo punto girerà intorno alla città ma non l'attraverserà, e quindi non costringerà persone a doversi muovere dalla loro abitazione. Per la città appunto di Campeche è un risultato estremamente importante. Per quanto riguarda il progetto, ovviamente è esclusivamente un cambio di direzione, ma non ha fermato il progetto nella sua interezza.
Quali sono, a livello strategico, per parte del governo, gli interessi più grandi?
Sì, sempre rispetto al treno, Riccardo chiede quali siano gli interessi più grandi del governo di Manuel López Obrador, un governo appunto che si presenta di sinistra, con appunto l'idea di benefici per la popolazione. E come possiamo smascherare appunto questa retorica con cui si presenta il governo, e quali sono gli interessi appunto delle imprese coinvolte rispetto ad un impatto così, così grande per il territorio su questo progetto?
Quali sono gli interessi detrás di questo megaprogetto? È importante.
Per capire quali sono gli interessi dietro questo progetto è importante partire dalla situazione della penisola dello Yucatán. È una regione con una ricchezza di biodiversità molto grande, pensiamo ai suoi boschi, alle sue foreste. Forse la parte più importante dell'America da questo punto di vista, dopo l'Amazzonia e insieme al Petén guatemalteco. Anche è una zona strategica dal punto di vista commerciale e geografico per il posto che occupa, e lo stesso governo parla di un grande potenziale, così come loro lo definiscono, un potenziale di investimento, di generazione, di crescita, di sviluppo economico. Questo è il discorso che fa il governo, no? La possibilità di generare lavoro con appunto questa retorica che viene completamente, continuamente ripetuta alla popolazione e viene presentato quindi come un grande progetto sociale. Effettivamente si genereranno mille di posti di lavoro, ma che tipo di lavoro? Lavoro precarizzato che non aprono ad una vita degna per le persone Maya e tutti questi progetti sono finalizzati all'aumento del turismo, così come è stato a Cancun e come è stato alla Playa di Carmen, e anche se generano un'economia e una ricchezza, questa ricchezza non va verso la popolazione ma va alle imprese che sono coinvolte, imprese immobiliari, cioè le diverse imprese sia straniere che messicane, che saranno e sono appunto coinvolte in questo progetto. Se pensiamo per esempio al turismo, la maggior parte delle imprese coinvolte sul territorio messicano sono spagnole e quindi una gran parte del beneficio non andrà verso il popolo messicano ma verso queste imprese. La gente maya che vive nella penisola, come quelle che sono costrette a migrare nel Chiapas o diventeranno appunto manodopera a basso costo che di fatto sostengono tutta l'attività di questo progetto, ma si convertono nei nuovi schiavi di questa industria turistica. Molti interessi da parte appunto delle industrie turistiche di altri paesi, ma anche di imprese edilizie internazionali e nazionali e imprese di tutto tipo. Pensiamo per esempio all'impresa Deutsche Bahn tedesca, alla spagnola Renfe, a quella portoghese che è Mota Engil, ma anche a China Communication, IASA e gruppo Coche Gavir del Messico. Sono imprese appunto che a livello internazionale stanno costruendo, stanno intervenendo in molti altri territori indigeni e sono presenti in maniera cospicua in questo mega progetto. Quindi gli interessi che vediamo e che sono presenti sono di tutte queste multinazionali e anche anche imprese messicane. Allora, quindi gli interessi che vediamo e che sono presenti sono di tutte queste multinazionali, anche di imprese messicane che per adesso non stanno intervenendo, ma lo faranno in seguito, no? Ricordiamo appunto tutto il discorso dei pannelli solari, degli impianti eolici, insomma di tutte quelle infrastrutture turistiche che poi appunto si sommeranno man mano a questo progetto. Quindi quello che noi vediamo è che il governo e le imprese vedono l'opportunità in questa logica capitalista di un luogo dove si può generare una ricchezza, ma una ricchezza per loro, per lo stesso sistema, per il potere politico ed economico, per questo sistema economico. E noi del CNI diciamo che il governo sostanzialmente è al servizio del grande capitale e questa è la conclusione a cui siamo arrivati e questo è anche il motivo per cui non lo chiamiamo governo ma lo chiamiamo malgoverno, e questo indipendentemente dagli schieramenti politici a cui i governi fanno riferimento. Questo è quello che noi vediamo: dove si può sfruttare arrivano le imprese. Altro tema importante che finora non abbiamo ancora toccato è il tema dell'acqua. Le riserve d'acqua della penisola dello Yucatan sono veramente le più importanti del territorio del Messico. C'è tantissima acqua sotterranea e cominciano ad arrivare le imprese che la imbottigliano, quelle che estraggono l'acqua per l'agroindustria. Abbiamo visto che cominciano le coltivazioni di riso e per coltivare il riso c'è bisogno bisogno di una quantità di acqua enorme. Da dove la prendono? La prendono dal livello freatico, ma in questo modo stanno anche inquinando. Molte sono le comunità che restano senza acqua, come nel caso appunto della comunità di Marsella che è la compagna che ha parlato prima, che già da anni soffrono di scarsezza di acqua. Quindi queste sono le ragioni per cui queste imprese e il governo guardano con interesse a questa regione. Così, come diceva Marcella, tra l'altro, Marcella, scusate, questo progetto si connette anche con il discorso del corridoio oceanico, cioè la zona più stretta del Messico, che sarà un passo commerciale tra l'Atlantico e il Pacifico e che servirà anche agli interessi degli Stati Uniti per appunto aprire sul mercato anche asiatico in modo molto più comodo. Quindi un territorio di grande ricchezza naturale e culturale che viene violentemente attraversato dagli interessi commerciali internazionali.
Bueno, el problema que nosotros
Sì,
tenemos
Marcella aggiunge che
en
il
nuestra
problema
región es
che
el agua.
abbiamo da molto tempo è proprio l'acqua
Desde muchos años atrás,
e tutto
el segmento
questo
dell'acqua ha sido
mega progetto
importante,
che è mal
importante
chiamato Treno Maya, sappiamo che ancora una volta farà soffrire le comunità che già stanno soffrendo. E, il fatto che si voglia costruire questo corridoio turistico ci preoccupa molto perché ci chiediamo questi luoghi turistici da dove prenderanno l'acqua, ovviamente dai nostri territori e quindi creando ulteriori problemi alle nostre comunità. Possiamo sicuramente vivere senza il treno, è un'espropriazione che ci stanno facendo e ci vogliono proprio togliere quel poco che abbiamo e che ci rimane. E a questo punto direi di ascoltarci un altro brano musicale che ci è stato proposto proprio da Angel del CNI, del Congresso Nazionale Indigeno, che è appunto di questo gruppo musicale che si chiama Tre Cruces, musica Maya Pax, che appunto sta riproponendo la musica tradizionale di questo popolo.
Thank you.
Sera
Allora, un'altra domanda da parte di Riccardo di Dinamo Press, che sta portando avanti questa intervista insieme a me, e appunto a che punto siamo con la costruzione dell'opera, ma soprattutto qual è la ricaduta in termini di repressione rispetto ai movimenti di resistenza che all'interno della penisola si stanno esprimendo.
Bueno, in nostra regione.
Sì, dice Marcella, nella nostra regione quelli che sono contrari al progetto già sono sotto il controllo del governo, già c'è stato un assassinio proprio dovuto alla difesa del territorio, il figlio della commissaria di una comunità, le hanno ammazzato il figlio perché ha scoperto appunto una delle frodi tra Fonatur e le imprese associate. Hanno cercato di silenziarla offrendole del denaro, ma non ha accettato, e quindi dopo pochi giorni ha trovato che il figlio era stato sequestrato, ha denunciato immediatamente, ha puntato il dito su Fonatur rispetto al sequestro che c'era stato, e quindi il corpo del figlio è stato ritrovato, ma è stato ritrovato morto. E lei ha denunciato immediatamente l'assassinio come un assassinio politico. Abbiamo dovuto allontanarla dalla sua comunità e nasconderla per poterla proteggere insieme a sua figlia, ma anche le persone che la stanno proteggendo sono anche queste ovviamente segnalate sotto il controllo delle autorità. Quello che noi chiediamo è che smettano di criminalizzarci e di raccontare delle menzogne sul nostro conto. Dicono che ci stanno pagando e siamo al servizio di qualcuno, nessuno di noi si è venduto. Quello che noi facciamo è difendere i territori, le acque, i boschi, le foreste, il territorio che abitiamo, quello che è il nostro intorno.
Sì, y es importante también señalar que el mismo.
Sì, aggiunge Angel che è necessario e importante anche segnalare che il sistema stesso, attraverso il presidente del Messico, attraverso il direttore di Fonatur, e il fondo del turismo appunto incaricato alla costruzione del treno, hanno dichiarato in molte occasioni in conferenze stampa che noi siamo persone dell'ultradestra, siamo conservatori. C'è un segnalarci continuamente anche in una recente conferenza stampa del presidente. Si sta usando quindi una strategia di comunicazione molto efficace, che segnala le organizzazioni coinvolte, ma anche le persone individuali che partecipano ad azioni di protezione, anche altre azioni legali, per esempio con ricorsi ai tribunali, persone che ci aiutano direttamente appunto nella difesa legale. Questo ci mette in una situazione molto vulnerabile, perché provoca conflitti anche nelle nostre stesse comunità, perché veniamo accusati appunto di opporci al progresso nazionale, allo sviluppo e alla grande quarta trasformazione del Messico, così come l'ha chiamata il governo. E quindi insomma anche rispetto alle nostre comunità siamo in una situazione di maggiore vulnerabilità. E proprio come nel caso per esempio menzionato da Marcella, la posizione del governo anche su questo crimine che c'è stato è stata appunto il nasconderla, il dire che questo crimine non avesse nulla a che vedere con il treno e quindi con la frode, no, che era stata segnalata dell'impresa di Fonatur, che aveva pagato del denaro per acquisire appunto il diritto di passaggio. Questa situazione, tra l'altro questo crimine, è poco conosciuto anche nello stesso Messico, perché è stato immediatamente coperto dal governo federale federale e anche dai governi locali. Quindi la situazione di criminalizzazione è molto forte in un paese che continua ad avere una storia di persone scomparse, incarcerate e assassinate. E quindi le persone, gli uomini e le donne che si oppongono ai megaprogetti e lottano per i diritti legittimi della difesa del territorio e della vita sono assolutamente continuamente criminalizzate. Per quanto riguarda la situazione dell'opera, cioè a che punto siamo, devo dire che l'opera è divisa in 7 tratti che dovrebbe percorrere 1500 chilometri nel nostro territorio. Nei primi 5 tratti gli avanzamenti sono significativi, anche se il governo non parla, nasconde questi avanzamenti. Perché? Perché abbiamo fatto tantissimi ricorsi e che abbiamo anche vinto sulla protezione dell'ambiente, e per cui in moltissime parti di questi tratti non si potrebbe intervenire con opere nuove, perché appunto avendo vinto questi ricorsi sono state decise anche le sospensioni decise dal giudice, come è successo per esempio a Campeche nel tratto 2. Quindi queste sentenze dicono che non possono essere fatte opere nuove finché non finisce tutto il percorso del giudizio, e il governo quello che dice è che non sta realizzando opere nuove, ma sta facendo delle ristrutturazioni di opere già esistenti. Ma noi abbiamo provato con i nostri monitoraggi che sta andando avanti la deforestazione dei territori dove il treno appunto dovrebbe passare, che ci sono opere nuove, quindi si sta avanzando più di quello che in effetti si dica. Questo nel tratto per esempio 5, quello che va da Cancun a Playa del Carmen, vediamo che stanno facendo numerosi lavori di manutenzione sulla strada principale, ma sappiamo perfettamente che questo è finalizzato alla preparazione di infrastrutture appunto dove il treno dovrà passare. Ufficialmente però appunto non si tratta di lavori legati ai treni, quindi ufficialmente non si sta lavorando in questo senso e si stanno rispettando le decisioni del tribunale. Importante anche sottolineare che la tratta 6 e 7 di questo treno sarà costruita non da Fonatur ma dai militari, cioè praticamente direttamente dal Ministero della Difesa. Non solo, ma tutto questa tratta di treno sarà amministrata dai militari e per il beneficio dei militari, per il loro fondo pensione. Questo ci conferma che questo progetto è a beneficio del potere politico e che in questo momento il Messico è militarizzato, o comunque si sta militarizzando fortemente. Per esempio i militari hanno costruito e stanno amministrando il nuovo aeroporto della città del Messico, questo già sta succedendo, sempre con benefici per il loro fondo pensione. Questi soldi, quindi sia del treno che dell'aeroporto, non passeranno per il ministro del tesoro, per il Ministero del Tesoro, ma andranno direttamente a quello della difesa. Questi non sono dati inventati, questo è pubblico, ci sono i dati, appunto ci sono i documenti che si possono leggere, che provano quello che stiamo dicendo. Vogliamo anche sottolineare questa cosa, viviamo però una fase in cui il presidente ha una grande popolarità e la gente sostanzialmente non mette in discussione il suo discorso, contrariamente a quanto succedeva prima. Questo rende la resistenza molto più complicata, perché con questa strategia molto forte da parte del governo a livello comunicativo e con l'altra strategia assistenziale, ovviamente diventa più difficile tutta la battaglia di resistenza che stiamo facendo all'interno di questi territori.
Io tengo una pregunta sobre esto.
Stavo appunto dicendo che ho una domanda che si collega un po' a questo e che parla appunto di quello che possiamo fare noi a partire appunto dai nostri territori, dai territori che abitiamo. Abbiamo sicuramente una responsabilità per quello che riguarda il discorso della solidarietà rispetto appunto alla repressione, quindi diventare megafoni, no? Rispetto alle criminalizzazioni, alle repressioni, alle sparizioni. Agli assassini che ci sono, in modo da appunto mostrare la nostra protesta, no? Rispetto appunto a questa strategia dei governi contro chi difende i territori. A livello appunto globale, in altri spazi, in altre geografie, ma c'è anche un tema che riguarda appunto la responsabilità rispetto alle imprese che appunto sono coinvolte in questi megaprogetti, no? Abbiamo parlato per esempio della Deutsche Bahn tedesca, abbiamo parlato della Renfe spagnola, abbiamo parlato della Mota Engil del Portogallo, della Cina, no? Della Cina Communication, e quindi insomma di moltissime imprese che hanno le loro sedi e le loro e che sono appunto insomma europee. Ecco, rispetto a questo, che tipo di lavoro possiamo fare noi da questa parte del mondo per anche mostrare e fare anche azioni dirette rispetto appunto a queste imprese il cui impatto è così forte negli altri territori.
Bueno, yo creo que la finalidad es tejer redes.
Io credo che l'obiettivo sia quello di fare rete, contro quello che chiamiamo capitalismo, questo nostro grande nemico che ci colpisce tutto. E sappiamo che i danni dei megaprogetti delle imprese sono danni verso la terra e danneggiano sempre più la nostra madre terra. E sono danni che colpiscono tutto il mondo in generale perché ci sta distruggendo la vita che ci viene da questa terra, che ci nutre, che ci dà il pane di ogni giorno. E le grandi imprese, il grande capitale vuole farci pensare che gli alimenti di tutti i giorni, il nostro sostentamento lo troviamo nei centri commerciali, ce lo trasforma perché noi appunto lo si consumi comprando dai supermercati, ma noi sappiamo che i prodotti sono i prodotti della terra ed è quello che noi vogliamo salvare. E se non ci prendiamo cura della terra, tutto il mondo, tutto il pianeta continuerà ad essere danneggiato e si produrrà, ma si produce, come già sta succedendo, il cambio climatico. Tutte queste fabbriche, tutti i veicoli e tutto questo inquinamento colpisce tutto, sia da quelli che stanno da una parte, sia quelli che stanno dall'altra parte del mondo. E quello che vogliamo costruire appunto è questa forza, questa rete per prenderci cura di questo ambiente. Per esempio, rispetto appunto alle iniziative che si possono fare. Quando sono venuti qui i compagni zapatisti, in Messico avevano sequestrato due compagni e abbiamo visto come siano state importanti le manifestazioni, sia quelle che ci sono state in Messico di protesta, ma anche e soprattutto nelle manifestazioni che ci sono state proprio qui in Europa, le manifestazioni, le marce che ci sono state, i presidi sotto le ambasciate. Chiedevano che questi due zapatisti potessero riapparire con vita. E quindi questo è stato importante, perché i due compagni sono riapparsi e sono riapparsi vivi. E questo dimostra come l'unità e la forza e la rete di queste lotte siano importanti. È importante che manteniamo il contatto per aiutarci tutti, perché il problema non è solo del Messico, ma è di tutto il pianeta, dice appunto Marcella. E Angel continua sempre su questo tema, dicendo che questa lotta per la difesa della vita, la lotta appunto che il Congresso Nazionale Indigeno ha assunto, ha differenti forme, differenti fronti di battaglia. C'è sicuramente un piano legale, insomma, con i ricorsi e appunto la via giudiziale, che in parte si sta seguendo, ma anche una parte appunto organizzativa di azione dal basso all'interno delle comunità. C'è anche il lavoro importante della pressione mediatica per visibilizzare quello che in queste lotte si sta facendo. E proprio sul tema che cosa possiamo fare e che cosa si può fare nei vari territori, un esempio molto importante che ci fa Angel è quello che viene appunto dalla Germania, dove la loro delegazione, con tutta la delegazione zapatista, ha potuto partecipare ad una grande giornata di azione globale appunto contro il mal chiamato treno Maya, un'azione in cui si segnalava il coinvolgimento della Deutsche Bahn, appunto l'impresa tedesca che è coinvolta nella costruzione di questo treno. Ecco, lì si è costituito un gruppo investigativo per conoscere qual era davvero la partecipazione reale dell'impresa, visto che tra l'altro era un'impresa parastatale tedesca e che quindi diventava complice della violazione dei diritti umani rispetto alle popolazioni indigene, ma anche la responsabilità rispetto all'impatto ambientale, ma anche la responsabilità e la complicità rispetto alla repressione e agli assassini dei leader appunto a difesa del territorio. Quindi che cosa è importante? È importante che i cittadini europei siano informati delle violazioni delle loro imprese finanziate con denaro europeo, finanziate con denaro pubblico nei loro paesi, come per esempio nel caso della Germania. Ecco, sempre in Germania per esempio si è arrivati a ratificare, dopo queste lotte e queste proteste, l'accordo internazionale 169 di cui parlavamo prima, della OET, e lo stesso è stato fatto in Spagna, e quindi l'importante è che le imprese, i governi, la comunità europea impongano appunto alle imprese il rispetto del diritto internazionale quando intervengono in altri territori, e quindi richiamando il discorso della consultazione, del consenso rispetto appunto agli interventi che si fanno all'interno dei territori. Ecco, queste reti che stiamo costruendo, che sono un po' l'obiettivo anche di questo viaggio, sono proprio finalizzate ad avviare processi di lungo termine. Ci stiamo conoscendo, ci stiamo guardando, ci stiamo incontrando, e quindi l'idea di cominciare dei processi che appunto servano a salvaguardare la vita su questo pianeta. Durante questa visita abbiamo capito che anche qui si sta resistendo contro lo stesso sistema. Per esempio a Stoccarda abbiamo trovato la lotta contro la Deutsche Bahn per la costruzione appunto di un treno. Abbiamo visto per esempio la lotta in Francia contro la Danone, che sta estraendo acqua alla comunità, esattamente come fa in Messico, dove appunto la Danone Bonafon stava sostraendo l'acqua. E quello che è successo in Messico è che abbiamo occupato l'edificio dell'impresa, la fabbrica, insomma, insomma, l'edificio dell'impresa Danone Bonafon, e che quindi questa impresa non imbottiglia più l'acqua di quel territorio, e questo edificio è diventata una casa del popolo. Abbiamo visto che dopo questa azione i livelli freatici dell'acqua sono di nuovo aumentati, che i pozzi hanno ricominciato ad avere acqua, quindi quello che diciamo è: uniamo le lotte, facciamo pressione, visibilizziamo mediaticamente e politicamente le nostre azioni, ma soprattutto un concetto importante. Tutto questo non è ascrivibile, non si tratta di un aiuto assistenziale degli europei ai popoli indigeni. Ecco, usciamo da questo concetto ed entriamo in un percorso, in un processo di lotta comune. Le comunità stanno lavorando e sono in questo processo sia qui in Europa che lì, all'interno dei loro territori. Stanno facendo la loro parte, e la finalità è quella di mettere in rete queste lotte, perché il cammino contro il capitalismo è un cammino comune. Alla domanda di Riccardo sulla legge di Peña Nieto, che liberalizzò appunto l'ingresso delle imprese straniere rispetto al discorso dell'estrazione di idrocarburi, e che determinò poi l'ingresso, appunto, una delle prime compagnie ad arrivare in Messico, fu appunto l'ENI. Quindi la domanda di Riccardo è se questa legge è stata modificata dal nuovo governo, o se continua appunto lo sfruttamento degli idrocarburi e la presenza di compagnie straniere, anche perché questo potrebbe rappresentare, per esempio, per l'Italia un punto di rete comune importante rispetto alle lotte appunto delle imprese italiane in quei territori.
Sí, de hecho, esta reforma energética tan conocida de Enrique Peña Nieto en México.
Sì, questa riforma così tanto conosciuta di Enrique Peña Nieto in Messico rispetto all'ingresso delle imprese straniere non solo ha continuità nell'attualità, ma addirittura viene agevolata. Per esempio, nel caso di Veracruz c'è una lotta del popolo Popoluca, lottando appunto contro le imprese di idrocarburi, perché la cosa importante che si deve sapere è che in questo momento queste imprese utilizzano moltissimo, anzi quasi esclusivamente, il fracking. Il presidente, durante la sua campagna elettorale, aveva detto che non si sarebbe permesso questo sistema di estrazione e di monitoraggio all'interno del Messico, ma nonostante queste sono rimaste soltanto parole. La legge permette l'utilizzo del fracking, e quindi quello che si sta attuando attualmente in Messico è proprio questo. Come sappiamo, il fracking utilizza enormi quantità di acqua e di sostanze chimiche che ovviamente inquinano tutta la falda acquifera. Quindi questo diciamo che è possibile grazie alla legge di Peña Nieto, però appunto mentre prima c'era soltanto la parola della legge, adesso c'è il fatto che si sta appunto concretizzando questa legge proprio in questo periodo, e grazie alla popolarità di cui si parlava prima, appunto, di questo governo, non ci sono proteste. Non ci sono appunto proteste da parte della popolazione tutta rispetto a questi progetti nei territori delle comunità indigene. La mia ultima domanda è sul processo di partecipazione alle elezioni. Appunto, deciso dal CNI e quindi il racconto di questa esperienza è di Marcella.
El Congreso Nacional Indígena, pues quiso tener una representación.
Sì, il CNI, il Congresso Nazionale Indigeno, ha deciso di avere una rappresentanza, non tanto per guadagnare i seggi, se non per far conoscere e visibilizzare tutte le nazioni indigene. E quindi quello che è stato fatto è nominare una portavoce che ha dovuto faticare molto per essere riconosciuta e anche per essere inserita nel processo elettorale. Abbiamo raggiunto quello che ci chiedevamo, cioè avere una rappresentanza e fare esperienza di tutto il male che c'è nel processo elettorale, di tutto lo sporco che porta a far guadagnare i seggi. I popoli avevano detto che non abbiamo vinto, ma neanche volevamo vincere, quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quello che volevamo è fare conoscere i popoli indigeni, che sono popoli dimenticati, che vengono utilizzati durante le elezioni, perché quando c'è da chiedere i voti, i partiti arrivano all'interno delle comunità, ma appena vengono eletti se ne dimenticano. E con questo processo a cui abbiamo partecipato, la nostra portavoce è riuscita a raggiungere tutte le comunità, ci siamo incontrati, ci siamo parlati, abbiamo capito l'inganno e la menzogna del processo elettorale che abbiamo sperimentato, ma appunto la cosa più importante è stata conoscere e far conoscere tutte le nostre comunità e fare anche rete fra noi. E chiudiamo questa intervista estremamente interessante facendo un'ultima riflessione sulla relazione tra la lotta al capitalismo e la lotta al patriarcato. Ecco come questa connessione esiste sia nelle comunità indigene che nella lotta del Congresso Nazionale Indigeno.
Pues estamos trabajando con eso.
E ci stiamo lavorando, dice Marcella, ne parliamo, facciamo incontri, laboratori, siamo in cammino. Non è stato facile, ci stiamo formando, siamo in un processo di liberazione. Possiamo dire di aver raggiunto alcuni obiettivi, ci sono donne che lavorano, il cui lavoro è riconosciuto nella medicina tradizionale, ci sono donne che stanno organizzando formazioni. Non possiamo dire di essere arrivati alla liberazione, ma abbiamo aperto una breccia, si è aperto un cammino. Nella prima delegazione, lo squadrone che è arrivato con la barca, i 4 più 2 più 1, l'uno era appunto Maria José, una donna trans che purtroppo è dovuta ritornare in Messico e non abbiamo potuto incontrare. Come si vive appunto il tema dell'autodeterminazione di genere all'interno delle comunità?
Bueno, en nuestras comunidades, pues
Nelle nostre comunità vogliamo andare avanti senza discriminazione perché tutti abbiamo diritti, non si esclude nessuna persona. È un percorso difficile, ma siamo in questo percorso. Dopo queste affermazioni di Marcella, che abbiamo sentito appunto all'inizio di questo primo intervento, interviene anche Angel su questa questione, che aggiunge che in Messico c'è moltissima omo-lesbo-transfobia, cioè una discriminazione costante verso tutte le diversità. E quello di visibilizzare questo è uno dei nostri compiti e determinare quindi rispetto per tutte le persone che si esprime nel diritto di identificarci come vogliamo e di esprimerci come vogliamo. È difficile questo. Questo in un sistema che è di per sé stesso discriminante. Come si vive nelle comunità? Si vive in modo diverso, siamo popoli diversi, viviamo in geografie diverse, però nel nel Consiglio Nazionale Indigeno, in molti gruppi di lavoro abbiamo affrontato riflessioni molto profonde su questo, per garantire appunto rispetto alle diversità e un'accoglienza che vada oltre una tolleranza apparente, che spesso diventa anche oggetto di commercializzazione strumentalizzata dallo stesso sistema capitalista, che alla fine falsamente mostra appunto una faccia tollerante, una faccia friendly, rainbow friendly diremmo, ma nei fatti appunto permette violenze, aggressioni, transcidi, femminicidi e omicidi di odio. Sicuramente, dice anche, in passato nelle comunità ancestrali c'era un rispetto maggiore per le diversità di genere e in alcune comunità appunto indigene che io conosco può essere che non venga usata la nomenclatura occidentale LGTB eccetera, ma i processi interni sono molto profondi e chissà ci sono anche altre forme di espressione, di identificazione. E la cosa certa è che manca un lavoro più profondo, più cosciente, più amoroso per vivere e rispettarci. Siamo in questo processo che dovrebbe essere tra l'altro un compromesso per tutti i popoli, perché appunto alla fine è un problema anche questo globale. Un compagno alla fine di un taller proprio sulle tematiche di genere ha detto, proprio per concludere, ho capito che se non ci può essere lotta al capitalismo, se non c'è anche lotta al patriarcato. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare, segnare appunto forza nel cammino verso il contrasto alle discriminazioni, ovviamente farlo a partire dal nostro intorno, dal nostro territorio, dal nostro vocabolario, dalle nostre forme, ed è un compito importante che va di pari passo con tutte le altre lotte che portiamo avanti. Io ringrazio moltissimo la compagna Marcella che ha partecipato a questa intervista, il compagno Angel, che ricordiamo sono del CNI, del Congresso Nazionale Indigeno, la delegazione che sta accompagnando la gira zapatista in Italia. Grazie anche a Riccardo di Dinamo Press che mi ha accompagnato in questa intervista. Troverete quindi l'articolo di Dinamo Press appunto che parlerà di questo, e ovviamente come sempre il nostro podcast. Non spegnete la radio, perché andrà adesso in onda Quirzionario con la L di La Paz, proprio per raccontare la gira zapatista in Italia. Grazie, e vi lasciamo con questo breve brano musicale del gruppo Tres Cruces, e quindi di musica Maya Paz.